Modem.
Per un territorio piccolo, tutto sommato come quello della Svizzera italiana e del Canton Ticino in modo particolare, taluni ritengono che un'orchestra sia un lusso che forse non ci si può più permettere.
Non credo proprio, perché a parte che ogni regione deve identificarsi in una formazione stabile, professionale, che esprima un livello altissimo, come il caso dell'OSI, ma se noi guardiamo alla storia dell'OSI stessa, vediamo che essa è stata diretta dai più grandi direttori, ne faccio alcuni nomi, da Riccardo Muti, Riccardo Chailly, o anche dei direttori compositori come Richard Strauss o Igor Stravinsky. Quindi c'è un percorso storico che non può chiudersi miseramente con l'abbandono di un percorso culturale ben stabilito. Quindi l'OSI, con l'apertura dell'HAC, riveste un ruolo fondamentale nel panorama non solo ticinese ma anche svizzero e internazionale.
Il maestro Bruno Grossi, primo flautista all'OSI, uno dei 41 musicisti stabili dell'Orchestra della Svizzera Italiana. Lo abbiamo appena sentito. Buongiorno dalla redazione di Modem, al microfono Franco Cristini. Lo avete capito, oggi parleremo di musica classica, non tanto o non solo di OSI, anche se ovviamente il destino incerto della nostra orchestra stabile farà da sfondo al nostro programma. L'OSI, lo sappiamo, si sta confrontando con una volontà di disimpegno finanziario da parte della SSR. È già accaduto per altre orchestre elvetiche. La SSR vuole uscire dalla fondazione che sostiene l'orchestra e limitarsi ad acquistare alcune sue produzioni musicali. Le trattative sono in corso. La scorsa settimana il consigliere di Stato Emanuele Bertoli ne parlava con toni, malgrado tutto, cautamente ottimistici. La prossima riunione è annunciata per fine febbraio, ma già si sa che l'OSI dovrà cercare nuovi finanziamenti se vuole sopravvivere e continuare a crescere, se vuole consolidare la reputazione che ha saputo acquisire anche sulla scena internazionale. Lasciamo però le trattative al loro corso. Paolo Dell'Oca, aiutami a spiegare di cosa, sullo sfondo di questa problematica, ci accingiamo a parlare.
Beh, ci accingiamo soprattutto ad ascoltare, che è un piccolo documentarietto, se possiamo chiamarlo così, che ho realizzato nelle settimane scorse con il maestro Grossi, che è il primo flautista dell'Orchestra della Svizzera Italiana. L'ho seguito alcuni giorni dalle prove con l'OSI, con l'orchestra, quindi a casa sua, con gli allievi, con anche una trasferta fatta nel Mendrisiotto per una esperienza musicale un po' particolare, un po' fuori dai canoni. Ecco, una sorta di dietro le quinte della vita di un musicista, quali sono le sue preoccupazioni, ma anche e soprattutto qual è il modo di vivere di un musicista, i suoi impegni e la passione in fondo che ci mette nel lavoro che fa.
Bene, allora un dietro le quinte della vita di un professore d'orchestra che, lo sappiamo, sono anche confrontati con una disdetta cautelativa del loro contratto. Dal 2018 teoricamente non sanno se avranno ancora un contratto con l'OSI o no. Allora ascoltiamo il tuo reportage, Paolo Dell'Oca, poi nel poco tempo che ci rimarrà discuteremo brevemente di musica, di cultura musicale e di professione di musicista con due ospiti, il direttore del Conservatorio della Svizzera Italiana, Christoph Brenner, e un musicista e critico musicale che da questo conservatorio è uscito, Zeno Gabaglio.
Più crescendo, più diminuendo.
Bruno Grossi, musicista, flautista, la musica com'è entrata nella sua vita?
È iniziata da bambino, perché nella mia famiglia c'erano diversi musicisti, anche se dilettanti, però buoni e appassionati sicuramente. Io ho iniziato a 10 anni e a 11 suonavo già praticamente nella Civica Filarmonica di Bellinzona. Constatare che c'erano delle persone che si dedicavano con tantissima passione questo ambito, e ciò che mi colpiva era anche il fatto che c'erano dei professionisti che potevano occuparsi di me anche. Sicuramente avere a che fare con delle persone che facevano di questa arte il loro mestiere, parola brutta però è così, mi colpiva molto. E dopo, frequentando il liceo, mi recavo a Zurigo da professore che si chiamava André Jonera, primo flauto della Tonale. Mi sobbarcavo il viaggio regolarmente ogni 15 giorni. Poi ho deciso di approcciarmi proprio verso lo studio professionale, iscrivendomi a Ginevra al conservatorio. Flauto è lo strumento più antico che si possa riportare e ricollegare all'uomo. È lo strumento anche più naturale, perché non c'è qualcosa che si frappone fra l'esecutore e lo strumento, è una cosa diretta. E quindi c'è un aspetto anche, se vogliamo, di estrema naturalezza in questo. Il fatto dell'emissione dell'aria è qualcosa che evoca anche qualcosa di particolarmente, se vogliamo, etereo. Non materiale, ma che è stato sfruttato magnificamente anche dagli impressionisti francesi. L'aspetto tecnico pratico dello strumento impone dei ritmi che a volte sono anche tirannici. Io non posso, per esempio, programmare un concerto e dire adesso vado in vacanza senza portarmi lo strumento, il flauto, oppure rinunciando a riscaldarmi ogni giorno per una buona mezz'ora, un'ora. Questo è anche un po' l'aspetto rigido, se vogliamo, anche meramente proprio fisico anche. Si parte, per esempio, mezz'ora di suoni lunghi, filati, mezz'ora di scale, oppure lo staccato, gli arpeggi, gamme arpège, famosissimo capitolo della scuola francese del flauto. Il dominio di uno strumento presuppone l'accostarsi allo stesso in tenera età, perché è rarissimo vedere che un pianista possa sviluppare delle doti particolarmente importanti a partire da 20 anni. Ecco.
Chi non ha 20 anni è un'allieva di Lucilla Grossi, anch'essa flautista, come il marito.
Possiamo farlo un'altra volta, un pochino più mosso, facendo attenzione alle dinamiche, molto importanti, ai legati, perché le note, i salti d'ottava devono venire ben legati, a queste progressioni con le note giuste e facendo questo crescendo, che è molto importante perché poi dopo c'è anche una ripresa del tema.
Mi chiamo Anna Sofia, ho 16 anni e faccio flauto da 5 anni più o meno. Ogni mercoledì pomeriggio vengo a fare lezione, mi piace molto. Ero una volta a sentire un concerto e ho visto questo bellissimo flauto che suonava e mi pareva una cosa bellissima, un bellissimo suono, e quindi mi sono appassionata a questo bello strumento. Quando sono magari un po' nervosa per la scuola, per gli esami, così mi fa rilassare tanto. Prendere il flauto e suonare anche qualcosa di molto semplice, però comunque mi piace molto e lo risceglierei. Qualcosa che mi fa riflettere quando magari ho le idee confuse anche nella vita e mi rilassa, ecco.
Che cosa è più difficile nell'apprendimento?
Beh, sicuramente tecniche, così, che bisogna comunque fare molto lentamente per poi farle sempre più velocemente, il suono sempre deve essere mantenuto bene. Comunque queste cose sono importanti e bisogna esercitarsi molto. A casa, oltre allo studio per la scuola, mezz'oretta, così 45 minuti, quasi tutti i giorni, sì.
Trasferimento a Coldrerio per una serata di prove per un concerto con un coro amatoriale del Mendrisiotto.
Principale l'amicizia che mi lega ad Andrea Cuppi, al maestro Andrea Cuppi del coro, e per cui io stasera sono venuto proprio senza nemmeno saper bene che cosa intendesse fare, e mi lascio sorprendere. Anche questo è il bello un po' dell'amicizia, che può portare a formare dei gruppi eterogenei che poi confluiscono nel tentativo di realizzare veramente qualcosa che ci accomuna, sia sotto profilo umano che sotto profilo artistico, si spera.
Immagino anche l'atmosfera sia un po' diversa.
Beh, senz'altro, innanzitutto è molto più rilassata l'atmosfera, perché non ci sono dei vincoli di orari, prima di tutto. Non c'è una prova che deve scadere a un certo punto, ci si può andare avanti di più.
L'abbinamento coro-flauti è piuttosto inconsueto?
Molto inconsueto, anche se vogliamo si potrebbe riaccostare il quartetto di flauti a un organo che potrebbe fungere da accompagnamento per un coro, che già di per sé è completo, ma è un esperimento dal quale appunto, ripeto, mi lascio sorprendere volentieri questa sera. L'azione ci deve essere comunque costante, però anche il piacere di sfida, anche può essere una sfida sempre porsi davanti ad una commissione, ad un pubblico, ad una giuria o dagli amici, anche facendo musica da camera, per esempio.
Quando c'è il giusto spirito, la voglia di fare, la voglia di impegnarsi, anche quelle che potrebbero essere delle differenze, chiaramente di valori, a volte invece vengono limate, confluiscono in un unico e anche bellissimo risultato per tutti. Io credo che in ogni professionista una parte deve essere dedicata alla divulgazione, ad avvicinare le persone nella maniera, diciamo, più semplice, ecco, soprattutto anche di far apprezzare magari alcuni generi che a prima vista non potrebbero anche non essere così vicini, invece lo possono essere, perché appunto proposti da persone che hanno la giusta, come posso dire, la giusta mentalità.
Wow. dissolvenza. La, si, sol, la. Ok? Sì, ma tu confi. Esatto. Sì, allora. Questo lo vogliamo ben staccato, eh. La ripetizione poi anche lì da ben capire, eh. Allora deve essere un'enfatizzazione del gioco ancora di più con questo taratita taratita, come se fossero i campanelli del flauto magico dell'opera, per esempio. Facciamo ancora tutto? La parte di pianoforte ce l'avresti qua?
Sono flautista, libero professionista e il mio studio che faccio da 25 anni è dedicato al flauto e mi preparo per la mia attività musicale che riguarda il solismo, il camerismo e la collaborazione con diverse orchestre sia italiane che estere. La vera passione è nata attraverso l'ascolto dell'opera Il flauto magico di Mozart, dove appunto il protagonista principale è il flauto attraverso che lui ha utilizzato in quest'opera magnifica, ecco, e che mi ha particolarmente entusiasmato sin da ragazzino. Con il maestro Grossi ho un rapporto da diversi anni e veramente una particolare simbiosi. Lui, diciamo, una specie di figura paterna, possiamo dire. Ha trasferito in me la sua esperienza internazionale di tanti concorsi vinti, premi importanti come il premio Jean-Pierre Rampal di Parigi. Anche nelle lezioni mi dà tanta carica, entusiasmo e forte motivazione. Cura ogni minimo particolare di qualsiasi brano che porto a lezione. Lui, da vero professionista, ha dato sempre il massimo di se stesso e questa carica, possiamo dire, la trasferisce anche ai suoi allievi, come è giusto che sia.
Dopo molti anni di studio si continua dunque a imparare. Che cosa è più difficile?
Ecco, in particolare gestire le emozioni che un'esecuzione crea di fronte a un pubblico che sia professionista e non. È la ricerca di un'espressività nell'esecuzione dei brani. Ad esempio, io prima ho seguito un concerto di Mozart, appunto importante, possiamo dire, seguire il fraseggio che Mozart voleva. È difficile, come dire, capire bene come strutturarlo, come organizzarlo, ecco, tutto.
Potendo cambiare strumento?
Penso proprio di no. Anche se quando ero piccolo ero un pianista, però sinceramente ho preferito il flauto perché ha questo timbro dolce, raffinato, elegante e possiamo dire molto magico, possiamo dire.
Oggi per un giovane decidere di intraprendere una carriera musicale classica non è ovvio come sbocco, perché ci sono tantissime varianti o anche incognite. C'è l'insegnamento, c'è lo sbocco orchestrale che è molto ridotto perché oggi, come si sa, molti enti radiofonici tendono purtroppo a ridimensionare il loro budget a favore di orchestre anche importanti. Ne abbiamo avuto un esempio in Italia e anche qua purtroppo in Svizzera, dove se una volta avevamo 5-6 formazioni radiofoniche, oggi ne sono rimaste pochissime, con dei contratti ormai cambiati nella loro forma e importanza.
L'orchestra in questo momento, la fondazione, stanno vivendo momenti difficili. Come sta vivendo ancora questi mesi di incertezza, tutto sommato?
La prima cosa è che bisogna scindere un po' questo aspetto negativo dalla preparazione e dal rendimento, perché io quando poi sono all'acche e effettuo un concerto con un grande programma, un grande direttore, un grande solista, non cerco di pensare a questo problema, chiaramente, però c'è questo alone un po' di fondo che lascia un po' l'aspettativa naturalmente in positivo, che si risolva il tutto a breve nel miglior modo possibile per l'OSI, sì.
Immagino che fra di voi anche ne parliate, che sia oggetto di discussione.
Ma in realtà tentiamo di sdrammatizzare, magari facendo qualche battuta sul fatto che ad oggi siamo licenziati, perché abbiamo ricevuto la lettera di disidenza del contratto, quindi per il 31 dicembre 2017 noi a tutti gli effetti saremmo senza proiezione per il futuro. Aspettiamo adesso con naturalmente fiducia che la questione possa essere messa nei dovuti modi a posto.
La vita di un professore d'orchestra, le giornate ricche di suoni, di sonorità di un musicista, qui il maestro Bruno Grossi nel reportage di Paolo Dell'Oca. Al telefono abbiamo Zeno Gabaglio, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Ecco, lo ricordo, lei è un musicista uscito dal Conservatorio della Svizzera Italiana, è un critico musicale. Lei dunque è questo, quanto si identifica in questo ritratto la passione per la propria arte, l'esercizio continuo, i concerti, la divulgazione e condivisione con la realtà che ti circonda, l'insegnamento, ecco, essere un professionista della musica, un concertista, è tutto questo?
Assolutamente sì, personalmente mi identifico soprattutto per quello che è stato un percorso passato, perché io ho fatto la formazione classica, poi ho preso altre strade, diciamo più su in un senso contemporaneo e originale, però chi passa da lì, chi passa dalle aule di conservatorio inevitabilmente respira quel tipo di aria che nelle parole di Bruno Grossi secondo me ha restituito perfettamente sia la dimensione molto alta, quindi l'aspirazione quasi all'universale e all'eterno, e dall'altro lato anche la dimensione molto bassa e faticosa dell'esercizio quotidiano, della continua messa in discussione. Quindi è un mondo, diciamo, legato a una disciplina artistica molto complesso che coglie l'essere umano davvero sotto aspetti molto diversi.
In studio con noi Christoph Brenner, direttore del Conservatorio della Svizzera Italiana, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Ecco, essere musicista, lo abbiamo sentito, è passione, è però anche tanta perseveranza.
Sì, diciamo, il talento è una premessa, però col talento non si arriva da nessuna parte, quindi è un po' come nello sport, ci vuole molto lavoro, iniziando da piccoli e poi con tanta motivazione, con tanta perseveranza, con tanto lavoro.
Ed essere musicista è anche, abbiamo sentito anche questo, confrontarsi a volte con l'incertezza professionale. I musicisti dell'OSI ne sanno qualcosa. Oggi per un giovane intraprendere una carriera musicale classica non è ovvio come sbocco, diceva Bruno Grossi nel reportage, c'è l'insegnamento, ma lo sbocco orchestrale si riduce e per la carriera solista possiamo aggiungere la competizione, lo sappiamo, è durissima.
Sì, diciamo, nell'ambito della musica siamo abituati da decenni a un mercato di lavoro che è internazionale, quindi ha poco senso pensare a un mercato di lavoro regionale. Chiaramente la situazione delle orchestre è qualcosa che ci preoccupa, ma non possiamo neanche guardarla staccata da quello che anche l'evoluzione storica che riguarda proprio anche la situazione delle orchestre, e non possiamo considerarla staccata anche dagli sviluppi del mercato di lavoro in generale, no? Quindi quando io studiavo un po' di anni fa si diceva che i posti più sicuri in assoluto fossero quelli presso le banche. Oggi sappiamo che anche il settore bancario ha vissuto dei cambiamenti importanti, anche che il mondo del mercato di lavoro musicale sta vivendo per forza delle trasformazioni come le ha sempre vissute.
Zeno Gabaglio, del mestiere di musicista si pensa volentieri anche che sia, almeno ad alti livelli, un mestiere stressante, è vero?
Quello di sicuro, e toglierei gli alti livelli anche ai livelli, se vogliamo, più bassi, dove per basso si può intendere diciamo il lato economico, quindi dove si guadagna meno, ma anche il lato del prestigio, dove magari si è meno famosi. si tratta di un mestiere in cui comunque ci si mette costantemente in discussione. Se stiamo parlando di arte, parliamo di un approccio alla vita in cui non ci sono certezze. Ovvio, il concerto per flauto di Mozart è una certezza dal punto di vista del valore, ma l'arte è comunque sempre un guardarsi dentro, un guardarsi attorno e cercare di interpretare se stessi, l'arte o anche l'aspetto artigianale dell'arte che si è imparato, in qualche modo deve riuscire a comunicare col mondo che ci sta attorno. E quella è una fatica quotidiana che non può, proprio dal punto di vista della definizione, fornire delle certezze. Quindi il logorio interiore è inevitabile, però come diceva Christoph Brenner, è un logorio che oggi vediamo applicato anche a discipline, mestieri che fino a pochi anni fa non avremmo mai pensato che chi vi è dentro dovesse ogni giorno chiedersi come sarà settimana prossima, come sarà tra un mese.
Christoph Brenner, essere musicista e anche per alcuni è forse soprattutto essere insegnante. Parliamo un po' della realtà del conservatorio della Svizzera italiana, al tempo stesso scuola di musica per tutti, in particolare per i bambini e per i ragazzi, ma anche scuola universitaria, scuola che forma professionisti.
Sì, diciamo, gli obiettivi sono evidentemente diversi per tutti i tre dipartimenti che abbiamo. La scuola di musica, che è il dipartimento più grande, con 1200 allievi, per la maggior parte bambini, ma anche qualche adulto. L'obiettivo è quello di un'educazione musicale. Diciamo, gli allievi sono un po' tra gli 0 e i 99 anni, quindi è veramente una scuola per il territorio. Direi il 99% sono allievi di cinesi. Abbiamo poi un dipartimento molto più piccolo, pre-college pre-professionale, che prepara gli allievi che seguono il liceo ad un futuro esame d'ammissione alla scuola universitaria. Lì abbiamo 50 posti, numero chiuso, entrata su concorso, quindi applichiamo già i meccanismi della competizione che poi sono tipici del mondo professionale. Direi che lì siamo al 90% con ragazzi ticinesi, e poi la scuola universitaria, che ha una finestra aperta sul mondo, ad un mercato di lavoro internazionale. Sono 200 studenti a tempo pieno, quindi teste sono 240-250, provenienti da più o meno 40 paesi diversi.
40 paesi.
Quindi è una scuola che per forza deve essere internazionale se vogliamo garantire anche agli studenti di cinesi che la frequentano uno standard internazionale che permetta loro poi di avere una chance anche sul mercato di lavoro.
E le possibilità di successo quali sono? Cosa diventano questi studenti che ambiscono alla carriera professionale, professionisti o disoccupati?
Allora, faccio due punti. Se chiaramente facciamo le analisi noi, le fanno anche le altre scuole svizzere, e le fa anche l'Ufficio Federale della Statistica, che le fa indipendentemente dai nostri dati, e quello che vediamo è che i dati occupazionali comunque sono molto positivi. C'era un anno in cui in effetti il settore artistico era il più alto in assoluto delle formazioni, ci sono delle variazioni, ma siamo super giù secondo le fonti dell'Ufficio Federale della Statistica, alla distanza di 5 anni dal diploma, su un tasso occupazionale tra il 96 e il 98%. Poi con delle differenze anche a livello di tasso di occupazione. E ci sono anche le statistiche sui salari, eccetera. Quindi di per sé queste analisi ci fanno vedere che la situazione non è facile, ma è meno buona che in determinati settori come il sociale o la salute, ma è migliore, ben migliore che in di altri settori. Poi il secondo punto, diciamo, la trasformazione anche del mercato del lavoro dall'inizio degli anni 60 in Svizzera sono nate molte scuole di musica. Questo direi che oggi è il mercato
principale,
quindi se abbiamo forse diciamo un buon migliaio di persone che suonano nelle orchestre professionali in Svizzera, nelle scuole di musica siamo su 10-12 mila docenti.
Ah, ecco. Zeno Gavaglio, qualcosa da aggiungere su questo aspetto?
No, che sono cifre di sicuro interessanti, bisognerebbe poi anche capire appunto a livello di occupazione che tipo di lavoro un diplomato di una scuola universitaria di musica poi riesce a svolgere, perché è un po' il paradosso delle scuole artistiche, dove spesso si è formati appunto nell'idea dei grandi palcoscenici e poi magari ci si trova a insegnare violino in una scuola di provincia. Ovvio, c'è chi la scelta didattica se l'assume fin da subito e non vede l'ora di far quello, ma appunto la scuola d'arte in sé e il conservatorio prossimamente è una scuola molto più ordinata che non quelle delle discipline artistiche, dove davvero lì c'è il grande punto di domanda. Ma il fare l'artista probabilmente non è un mestiere che si riesce davvero a insegnare. E rispetto al Conservatorio della Svizzera Italiana, un dato molto importante da segnalare, in un mondo musicale come quello di oggi, che è molto vario, non esiste solo la musica classica, però è l'unica scuola che è riuscita a darsi dei regolamenti e un profilo per cui i propri titoli di studio sono riconosciuti in tutto il mondo, sono validi e danno accesso al mercato del lavoro. Quindi casomai se ci fosse da porsi una domanda, sarebbe: e tutti gli altri generi musicali nella Svizzera italiana come possono essere appresi? E soprattutto, se un ragazzo passa tanti anni in una scuola, poi quando esce ha in mano qualcosa che gli permette di guardare al mondo del lavoro, o ancora una volta dovrà ricominciare da capo, diciamo, la sfida della propria vita professionale?
Senti, io di domanda vorrei pogliere un'altra. Bruno Grossi diceva: a 11 anni nella filarmonica. Una volta, mi dica se sbaglio, la filarmonica era quasi un percorso obbligato per avvicinarsi alla musica, ed era anche una specie di trade union tra la musica popolare e la musica classica, ritenuta spesso cultura d'élite. Oggi questo trade union da qualche parte esiste ancora?
Ma esiste di sicuro, anzi il bello della musica è che appunto il conservatorio fa lo sforzo di raccoglierla in un percorso ben determinato, ma in realtà nasce da esperienze di vita molto diverse, quindi può essere appunto il padre, il nonno, lo zio che ci trascina nella banda e lì cominciamo e poi matura una grande passione, o semplicemente avere visto quel clarinetto alla televisione e allora voglio cominciare a suonare il clarinetto, e quindi in qualche modo il conservatorio si fa collettore di tutta una serie di desideri e aspirazioni ai quali deve dare innanzitutto una formalizzazione tecnica, e poi, se il ragazzo matura questo tipo di desiderio, anche un indirizzo professionale. Aggiungerei una cosa a quello che diceva Bruno Grossi, che oltre a dire che è partito dalla filarmonica, ha anche detto che a un certo punto ha dovuto cominciare a prendere treni verso nord, verso sud, perché in Ticino fino a grosso modo 2-3 decenni fa non c'era veramente modo di avere una formazione completa, e completa intendo sia per la qualità dell'insegnamento vero e proprio, ma anche per il sistema in cui si veniva inseriti. E per quello invece il conservatorio ha regalato delle possibilità nuove e valide. Sì. Il punto di domanda sarebbe casomai se è davvero utile per lo studente ticinese l'idea di crearsi un percorso accademico fino all'ultimo diploma senza mai uscire dal Ticino.
Questo Brenner cosa dice?
Allora, è un forte consiglio nostro, anzi in certe situazioni è anche una condizione che mettiamo, di avere almeno un Erasmus e non il blocco dopo il primo master. Quindi condivido assolutamente con Zeno. Sì. Forse ci sono delle situazioni dove preferiremmo che magari lo studente facesse prima il bachelor da noi, poi partisse per il master a seconda dell'autonomia che ha. Però sul principio lo condivido al 200%.
E su questa esperienza di Grossi di prendere il treno quando andava al liceo per Zurigo, adesso sappiamo che le cose stanno cambiando in Ticino. A livello di liceo ci sono delle prospettive per chi vuole fare lo sport d'élite, per chi vuole cimentarsi veramente con serietà nella musica. È ancora tutto un percorso da svolgere o siamo a buon punto?
Questo lì apre un po' il vaso della Pandora. Quindi devo dire, a livello cantonale ci sono molte iniziative. C'è un'iniziativa che è anche partita dalle associazioni dello sport, che riguarda la scuola media, dove in effetti abbiamo
dei problemi a livello di liceo, ci sono certe collaborazioni anche col DEX, anche se diciamo lì c'è ancora molto margine di andare avanti. Abbiamo delle collaborazioni con il liceo diocesano per permettere agli studenti di fare una la maturità svizzera, in questo caso tutte le materie musicali sono date in outsourcing a noi. C'è un'ottima collaborazione con la SPSA di Tenero per gli sportivi elite artisti. Il punto dolente è la situazione a livello federale, quindi abbiamo votato nel 2012 un articolo costituzionale, votato col 75% in Ticino, con più del 70% in Svizzera. Ho fatto parte della commissione federale che ha dovuto elaborare delle proposte. Devo dire, di tutte quelle proposte che abbiamo elaborato per la promozione dei talenti, ad oggi non è stata messa in pratica neanche uno. Quindi abbiamo un grave problema proprio a livello federale e a livello svizzero per quel che riguarda la promozione dei talenti musicali.
Abbiamo ancora solo pochi minuti, direi un paio. Volevo parlare brevemente, per chiudere, di un ultimo aspetto nel dibattito sollevato dalle incertezze sul futuro dell'OSI. Chi difende l'orchestra sottolinea l'importanza della musica come elemento culturale nel territorio. Christoph Brenner: la musica è cultura, però sulla musica classica c'è sempre anche questo aspetto, cultura d'élite o di nicchia, e cultura che costa. Quanto c'è di corretto e quanto di scorretto in queste parole, secondo lei?
Se faccio riferimento alla votazione che ho appena citato, quindi 75% di sì della popolazione ticinese, vuol dire che la musica non credo che possiamo considerarla semplicemente di elite, quindi la musica è di tutti, ci sono diverse faccette, quindi la cultura, adesso non facciamo un discorso filosofico, ma è effettivamente qualcosa che appartiene a tutti, e l'OSI è un elemento importante della cultura del nostro cantone.
E a livello di sinergie tra conservatorio e OSI, sono due realtà completamente distinte o si lavora assieme?
Si lavora assieme, ci sono molte le interazioni, solo per nominare alcuna, quindi sono diversi i nostri diplomati che sono all'OSI, quindi anche il mercato di lavoro, se vogliamo, diversi aggiunti, c'è chi fa la pratica professionale all'OSI con delle collaborazioni. Questo è anche, diciamo, un punto di attraenza per la nostra scuola nell'attirare studenti interessanti. Abbiamo dei docenti, dei membri dell'OSI che fanno dei seminari da noi, preparano proprio alle audizioni orchestrali, preparano le sezioni al lavoro orchestrale. C'è una collaborazione per i diplomi di solista, quindi ci sono tante le interazioni. Per noi è un partner molto importante, fondamentale.
Zeno Gabaglio, un minuto per chiudere. Cosa ci dice?
Sì, rispetto a quello che sarebbe il tema eterno di cos'è la cultura musicale, è vero che il dibattito attorno all'OSI ha innalzato un po' l'orgoglio della Svizzera italiana. Una chiosa che mi permetto di fare è che la cultura musicale della Svizzera italiana non è però soltanto la musica classica o la musica del passato, bisognerebbe fare delle profonde riflessioni su quella che è la nostra musica, quella che rappresenta noi in quanto popolazione della Svizzera italiana, e capire che spazi ha sia nel sostegno pubblico, parapubblico, sia nelle visibilità, nelle varie forme, da quella della diffusione radiotelevisiva concertistica, e concentrarci a più ampio raggio su quella che è la cultura musicale, che ripeto è anche musica del passato, conoscere il passato, ma anche guardare il presente, guardarci in faccia chi siamo noi stessi e capirlo magari attraverso la musica.
Va bene, qualche riflessione allora messa sul tavolo. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Modem torna domani.